Benvenuti a questo screencast introduttivo alla tecnologia Link to SQL dedicato alla concorrenza e all'ereditarietà. Io mi presento, sono Stefano Mostarda e sono content manager del sito linkitalia.com, uno dei quattro siti che fanno parte del network di spitalia.com. Un piccolo cenno al nostro network che è appunto spitalia.com ed è composto da quattro siti che si occupano ognuno di tecnologie diverse, quindi c'è linkitalia.com che si occupa verticalmente della tecnologia link, c'è spitalia.com che è il sito storico che dà nome anche al network che si occupa di classic SP, SP.NET e dintorni, c'è winfxitalia.com che si occupa di tutte quelle tecnologie che una volta erano note sotto il nome di WinFX, è diventato poi Framework 3.0 che sono Windows Presentation Foundation, Communication Foundation, Workflow Foundation, Carespace e adesso anche il Micro Framework. E poi c'è silverlightitalia.com che è il sito che si occupa dell'ultima grande novità di casa Microsoft che è appunto Silverlight. In basso alla slide potete trovare i miei contatti, potete scrivermi a questo indirizzo. Due brevi cenni su chi sono io: sono appunto il content manager di linkitalia.com, gestisco i contenuti della prima community italiana dedicata proprio verticalmente al link. Sono comunque community manager e collaboratore di tutti quanti gli altri siti, autore del libro SP.NET 2.0 per tutti, scritto a quattro mani con gli altri ragazzi dello staff, e consulente, docente e fondamentalmente uno sviluppatore .NET, oltre che speaker in diverse conferenze. Prima di iniziare un altro piccolo cenno sullo speciale, questo è l'ultimo appuntamento di uno speciale che è stato dedicato che è stato pubblicato in tutto il mese di aprile, dedicato proprio a Link e a tutte le sue problematiche, quindi partendo da Link2Objects e dagli operatori di base di Link, passando per Link to XML, a Link to SQL, dalle basi alle operazioni più complicate che sono quelle che possiamo vedere, che andremo a vedere oggi. L'agenda di oggi è molto, la vedete, molto semplice, vedremo come si utilizza l'ereditarietà in Link to SQL e vedremo come Link to SQL permetta di gestire la concorrenza in maniera esclusivamente ottimistica e non pessimistica attraverso due modi, o utilizzando un campo che ci fa da versione oppure utilizzando la metodologia che prevede di fare WHERE su più campi. Ok, allora. Pezzo di codice avanzato. Allora, prima di tutto vediamo la struttura della nostra applicazione. Abbiamo già un database che utilizzeremo ed è un database di persone. Vedete, il database è molto semplice, ha un ID, un nome, una ragione sociale, un codice fiscale, una partita IVA, un discriminator e un QID. Vediamo come deve essere strutturato il tutto. Prima di tutto, Link to SQL supporta l'ereditarietà fatta soltanto in un modo, ovvero tutti i campi delle varie classi, delle varie classi che si vogliono costruire a modo di albero, quindi non so, noi utilizzeremo persona e avrà persona fisica e persona giuridica, tutti i campi sia di persona fisica che di persona giuridica devono essere dentro una tabella. Questa tabella può essere appunto poi scomposta in diverse classi, ma i dati comunque devono stare in una sola tabella. Questo è il modo in cui Link to SQL supporta l'ereditarietà. Può essere comodo in certi casi, in altri può essere completamente inappropriato. Diciamo che per ora Link to SQL questa è l'unica cosa che permette. Quindi andiamo e ci creiamo il nostro data context, eccolo qui, lo chiamiamo DB e ci trasciniamo dentro l'oggetto persona. Link to SQL, l'editor in generale, di base non ci permette di creare ereditarietà, nel senso non può ovviamente sapere come noi vorremmo andare a trattare l'ereditarietà, quindi possiamo farlo. Dobbiamo farlo a mano o tramite l'editor che ci mette a disposizione qui dentro, quindi non andando a risalire al database, oppure andando direttamente sul file di codice sottostante l'editor. Vediamo in uno e in entrambi i casi. Allora, la prima cosa da fare è aggiungere una nuova classe che noi chiamiamo persona giuridica. Dentro questa classe persona giuridica noi ci andremo a mettere la ragione sociale e la partita IVA. li tagliamo e li incolliamo qui dentro. In questo modo sappiamo che persona giuridica è specializzata. Andiamo a creare un'altra classe, anzi no, per ora andiamo a fare un'ultima cosa. Ci aggiungiamo un inheritance, diciamo che persone eredita da, che persona giuridica eredita da persone e abbiamo creato un vincolo. Dobbiamo dirgli a questo punto che cosa? Cosa mi dice che questa è una persona giuridica? Abbiamo qui, come vedete, un flag discriminator. Se noi andiamo ad aprire la tabella persone, vediamo che discriminator ha dei valori diversi a seconda che si tratti di una persona fisica, Stefano Mostarda, o una persona giuridica, un'azienda, ragione sociale. Quindi nel nostro DBML, nella nostra associazione, dobbiamo andare a dire che cosa? La proprietà che fa da discriminatore per decidere se una persona fisica o una persona giuridica si chiama discriminator. La classe, diciamo, questo è un concetto che vediamo tra poco. Qui dentro va messo il valore di default, il valore, scusate, con il quale io dico che questa è una persona giuridica, ed il valore G nel campo discriminator. C'è un altro valore che io per ora imposto di default a P che mi dice che cosa? Se non c'è, ops, scusate, ho perso un attimo il controllo. Se in questo campo discriminator non c'è né G né F, cosa devo fare? Allora, in questo caso, qui nella proprietà, io vado a dire un valore ipotetico che è P e lui automaticamente con questo valore non istanzierà né una classe persona giuridica né una classe persona fisica che dobbiamo adesso andare a creare, ma utilizzerà una classe persone. Questo è un caso che non succederà mai, però comunque l'intuSQL vuole un valore di default. Ok, andiamo a vedere cosa è successo sotto. Se noi andiamo a vedere la classe persone, ecco qua che è stato aggiunto questo attributo inheritance mapping che mi dice che al valore, al codice G di un campo che deve avere l'attributo discriminator. Eccolo qua, vedete? L'attributo isDiscriminator true, della proprietà isDiscriminator true dell'attributo column. Quindi la proprietà che ha quell'attributo. Se ha valore G, io devo andare a istanziare un oggetto di tipo persona giuridica. Seguendo questo stesso concetto, cosa possiamo andare? Ovviamente abbiamo qui sotto una classe persona giuridica generata tranquillamente. Supponiamo ora che noi vogliamo farci un'altra classe, persona fisica. Aggiungi classe persona fisica. E ci andiamo a mettere dentro il nome e il codice fiscale. Li tagliamo, li incolliamo, aggiungiamo di nuovo l'identità e andiamo di nuovo ad impostare che il valore per persona fisica è F. Se andiamo di nuovo a visualizzare il codice che c'è sotto, scusate. E andiamo a vedere, ecco qua la nuova classe persona fisica che va con i suoi dati tranquillamente ed ecco qui che è stato aggiunto un nuovo nodo inheritance mapping code F che specifica che io devo andare a generare quando si trova il valore F dentro il campo discriminator un oggetto di tipo persona fisica. A questo punto il codice diventa banale. DBDataContext, CTX uguale new DBDataContext, var list uguale CTX.persones, toList. Quindi facciamo una lista, poi facciamo for each var p. In list e facciamo un console.writeLine di p.getType.fullName. Chiudiamo e alla fine del for each facciamo un console.readLine. Quindi recuperiamo tutte le persone e mettiamo il tipo che io ho recuperato dal database, lo scriviamo a video e poi aspettiamo. Andate a eseguire questo codice, speriamo che non dia errori, per ora non ne dà, speriamo non ne dia neanche in esecuzione. Ecco qua, vedete, la prima persona che ha trovato era una persona fisica, le altre due erano persone giuridiche. Se noi andiamo a verificare sul database, dobbiamo, forse ce li abbiamo già qui i dati, ecco qua, la prima è una persona fisica, le altre due sono persone giuridiche, quindi diciamo che la query ha fatto il nostro dovere. Se noi volessimo ritrovare, ad esempio, solamente le persone giuridiche, possiamo fare un qualcosa del genere. Arrestiamo l'esecuzione del programma e possiamo mettere utilizzare l'attributo of type e mettere una persona giuridica. Vogliamo selezionare soltanto gli oggetti tipo persona giuridica. Andiamo di nuovo ad eseguire questo codice. Ok, prima la stessa lista di prima, adesso vedete la seconda lista, che è quella che con il codice modificato contiene solo gli oggetti tipo persona giuridica, quindi possiamo facilmente trovare. Il modo in cui link to SQL fa questo è abbastanza semplice. Sfruttando il valore che viene messo in questo attributo inheritance mapping, sfruttando la colonna che ha l'attributo isDiscriminator uguale a true, ovviamente diventa molto più semplice gestire, perché se si fa semplicemente una where, dove where il campo discriminator ha il valore che è in code, quindi è tutto sommato abbastanza semplice per l'intuitivo il gestire l'ereditarietà in questo modo e smistare i campi a seconda di quello di cui si ha bisogno. Bene, questo è il modo in cui l'intuitivo gestisce l'ereditarietà in fase di select. Ma se noi volessimo andare a fare una cosa diversa, ovvero un insert, il discorso non cambierebbe poi. Il discorso è che non cambia molto, nel senso che è l'intuSQL che va a gestire tutto. Ok, supponiamo di commentare questo codice using dbdatacontext CTX uguale new. Il data context, ok, generiamo il nostro data context e poi facciamo persona giuridica PG equal new persona giuridica PG punto. A questo punto PG ha discriminator, che è un campo che a noi non interessa perché lui già sa, essendo un oggetto persona giuridica, cosa deve andarci a mettere dentro. GUID per ora è un campo che non ci interessa, lo vediamo più avanti. Diventiamo partita IVA. Scusate, inventiamo una partita IVA con una partita IVA, una ragione sociale, nuova azienda, e poi facciamo ctx.persones.insert on submit e gli passiamo la persona giuridica. Infine ctx.submit changes. E facciamo girare questo codice, console.readline. Ok, aspettiamo un attimo, pingiamo l'invio e andiamo a verificare sul database cosa sia effettivamente successo. Scusate, Server Explorer, no, cioè è ancora aperta. Aggiorniamo la vista e non è riuscito ad inserire il dato. Ok, ho commesso io un errore nella visualizzazione della griglia. Facendo un refresh adesso con tutta la sua dovuta calma, lui speriamo riesca a visualizzare i dati. Ecco qua, visualizzato i dati appunto. Ok, abbiamo visto a questo punto come si può sfruttare l'ereditarietà. Passiamo alla concorrenza. La gestione della concorrenza ha una regola molto semplice con l'Intu SQL che se si seguisse sarebbe ideale. È mettere un campo che faccia da GUID identificativo di una riga, non una chiave primaria, ma un qualcosa che possa dare, diciamo, un timestamp, della riga, di modo che, si possa così facilmente gestire la concorrenza ottimistica senza dover ricorrere a fare le WHERE su tutti i campi della tabella. In questo modo, quando dovremo andare a fare un update, Intu SQL non farà l'update soltanto per l'ID del campo, ma farà un update per l'ID e questo timestamp. Quindi, se nel frattempo, nel momento che passa, tra cui noi leggiamo il record che dobbiamo aggiornare e il momento in cui lo andiamo fisicamente ad aggiornare, se qualcuno ha eseguito un aggiornamento, quindi il GUID è cambiato, in questo modo noi abbiamo una concorrenza ottimistica e sappiamo che l'Intu SQL ci blocca l'update generando proprio un'eccezione perché i dati da aggiornare non sono effettivamente gli ultimi, le maggiori non sono gli ultimi presenti sul database. Questa regola è ideale seguirla ed è abbastanza semplice. Basta andare nel file di designer, andare sul campo selezionato come GUID e mettere questo is version uguale a 2. Se noi utilizziamo un campo file timestamp, che è la tipologia del campo GUID che è stato generato sul database, che noi qui non vediamo perché è ben evitata, ma è un campo timestamp in realtà, automaticamente l'editor ci mette is version true, lo utilizza come campo di versioning perché il file timestamp è effettivamente molto comodo. Ed è anche autogenerato dal database, quindi non ci dobbiamo preoccupare nessuno di noi di andarla ad aggiornare, ma è un'operazione che viene fatta direttamente sul database. In questo modo, quando noi andiamo a fare, ad esempio, un aggiornamento, ora chiudo, di nuovo, using db data context ctx uguale new db data context ctx. E diciamo var persona uguale ctx.persone.first, quindi prendo la prima persona, anzi prendo la prima persona fisica punto first, quindi prendo la prima persona fisica e dico persona punto, imposto un codice fiscale diverso, ora un valore completo e sballato, e poi dico ctx.submitChanges. È un codice abbastanza semplice questo. Se noi lo andiamo ad eseguire mettendo un punto di interruzione, sperando sempre che il computer faccia il suo dovere, ok. Lo andiamo ad eseguire, troviamo la prima persona, gli modifichiamo il nome, andiamo ad effettuare un cambio, andiamo a chiamare un submit changes. Io ora ho attaccato un profiler che mi fa vedere, in questo momento non mi fa vedere la select, okay, l'update, ok, un piccolo atto di fiducia. Mi fa vedere che la query viene fatta prendendo come campi WHERE l'ID e il campo file timestamp. Cosa succede a questo punto? Se nel momento tra cui io aggiorno, leggo persona, leggo la variabile persona e chiamo il submit changes, qualcuno mi effettua un aggiornamento, io avrò un differente GUID sul database rispetto a quello che ho letto e l'Intu SQL per me gestisce la concorrenza ottimistica, sollevando un'eccezione che a questo punto io posso tranquillamente, a questo punto arrestiamo l'esecuzione del codice visto che tanto il profiler non fa quello che deve fare, io posso andare a gestire un try catch system.data.link.change change conflict exception. Quindi posso andare a gestire questa eccezione ed eventualmente nel mio codice andare a intraprendere le azioni che devono essere intraprese, no, qua per correttezza, tutto, le azioni che devono essere intraprese al fine di gestire la concorrenza, i conflitti nella concorrenza ottimistica. Questo quando si può utilizzare un campo version. Nel caso non si possa utilizzare un campo version, c'è un discorso diverso che si può fare, ovvero utilizzare il flag update check. Update check mi indica su quali campi, nel caso io non abbia un version, l'unico modo per garantirmi contro la concorrenza, garantirmi sulla concorrenza dei dati, è fare le where su tutti i campi della tabella, where di uguale questo, end name uguale questo, end campo 2 uguale questo, end campo 3 uguale quest'altro. In questo modo io sono sicuro che vada a fare un aggiornamento sui dati effettivamente, sugli ultimi dati che effettivamente c'erano nella tabella. Questo però ha lo svantaggio notevole delle performance. Un conto è fare un update su un campo che è chiave primaria e un altro che può essere anche indicizzato che mi fa da QID. Un conto è fare una where su tutti i campi della tabella, che comporta comunque un maggior stress sul database. In questo caso, con il flag update check, noi possiamo dire quali sono i campi su cui io vado a fare che io utilizzo per andare a fare l'update. Per default questo per default va ad always. Noi lo possiamo impostare a never, che significa che io su questo campo non andrò mai a fare la where, cioè non andrò mai a dire where id uguale 1 per esempio, and ragione sociale uguale la ragione sociale quella che ho detto dal database. Con update never io non avrò mai questa cosa. C'è una, l'opzione always che mi dice che io avrò sempre questo campo nella where, e when changed, ovvero che mi dice aggiorna la ragione sociale. Se io sto modificando il campo ragione sociale, allora andrò a fare una where anche sulla vecchia ragione sociale per essere sicuro che mi venga garantita. Purtroppo il profiler non va, e quindi non, purtroppo non lo vediamo al momento. E in questo modo comunque noi possiamo avere una flessibilità abbastanza elevata sulla concorrenza ottimistica ad un costo molto basso, perché è Link to SQL che gestisce tutto quanto per noi. Ok, torniamo a noi. A questo punto abbiamo visto abbastanza velocemente come gestire l'idealità, come gestire la concorrenza ottimistica. Abbiamo raggiunto lo scopo di questo screencast. In questa slide trovate un po' di contatti, se volete, come già c'è la prima, potete scrivermi a questo indirizzo, potete fare domande su tecniche sui nostri forum di spdata.com, e potete trovare informazioni sul sito che osta questo screencast, www.linkitalia.com. Per qualunque esigenza di corsi personalizzati verso la vostra azienda, non esitate a contattarci sul nostro sito corsi.aspitalia.com. Bene, lo screencast è finito, arrivederci a tutti.